Radio Dolomiti presenta Litigare fa bene, in collaborazione con Centro Psicopedagogico per la gestione dei conflitti di Piacenza.
Buonasera amici, bentrovati, 19.04 minuti primi, saluto Anna che vi ha accompagnati fino a quest'ora e per quel che mi riguarda la buona serata a questo ennesimo appuntamento con Litigare fa bene. Vi faccio una confessione, un pensiero davvero che ho concepito in questo istante: ogni volta che sento la sigla di Litigare fa bene un brividino corre lungo la schiena, perché nonostante questo viaggio fatto con i professionisti del Centro Psicopedagogico di Piacenza, è insomma, diventa difficile crederci che litigare fa bene. Però gli esperti questo ci stanno insegnando, e dopo aver fatto questo viaggio nelle varie età della nostra vita, devo dire che questa sera forse arriviamo a un momento culminante, perché con Elisa Mendola parleremo dei conflitti che avvengono all'interno della coppia. Chi di noi non è toccato? E se non siete toccati da questo tema, dovete forse un po' preoccuparvi, farvi qualche domanda, perché oggi con la dottoressa parleremo dell'importanza dei conflitti all'interno della coppia. Intanto diamo il benvenuto alla dottoressa Elisa Mendola, che questa sera è in linea con noi. Buonasera dottoressa.
Buonasera a voi, buonasera Claudia.
Buonasera, grazie di essere con noi. La presento brevemente, leggo che lei è laureata in scienze e tecniche psicologiche presso l'Università Bicocca di Milano, con curricula specialistico nella valutazione, sostegno e riabilitazione in età di sviluppo. È responsabile dei progetti ragazzi per il centro psicopedagogico e si occupa di formazione con insegnanti ed educatori. È anche la coordinatrice del progetto Scuola Genitori di Piacenza e il servizio di risposta alle domande in collaborazione con il giornale locale piacentino Libertà. Quindi esatto. Le fanno delle domande. Che domande le fanno, dottoressa?
Ah, ne arrivano tante. Ne arrivano tante, anzi, le nostre serate di solito sono proprio un là, come si direbbe in musica, per poi avere una sinfonia, una melodia diversa in retroscena.
Interessante questa presentazione. Senta, però questa sera, come dire, abbiamo bisogno di circoscrivere subito il tema dei conflitti proprio all'interno della coppia, perché davvero durante tutte le altre puntate abbiamo puntato il focus su altri ambiti, soprattutto sui giovanissimi, sui nostri bambini, conflitti all'interno dei luoghi di lavoro. Però insomma la coppia è un bel campo per sperimentare quanto siano davvero benefici questi conflitti. Come litighiamo, dottoressa, in coppia? Come siamo nei litigi? Litighiamo bene, litighiamo male?
Allora, possiamo imparare, partiamo subito da qui. Hanno dedicato canzoni, ci sono libri, ci sono articoli, ci sono migliaia di siti web che trattano la vita di coppia felice, trattano temi di questo genere, ci sono corsi, ci sono master, insomma c'è di tutto. Il focus è proprio che non siamo abituati e soprattutto non concepiamo spesso il litigio all'interno della coppia. Quello che vi proponiamo noi questa sera è proprio un percorso che va un po' al contrario rispetto a ciò che si dice di solito: integrare il litigio all'interno della coppia, proprio perché, insomma, come diceva un ritornello, l'amore non è bello se non è litigarello. Sì, però, insomma, bisogna litigare senza farsi male. E quindi litigare bene è possibile. Soprattutto all'interno della coppia, però, ci sono delle dinamiche che ovviamente sono più scottanti. Vi spiego: non stiamo litigando con il vicino di casa? Certo, non c'è il pathos e l'emozione di quando litigo con mio marito. Stiamo litigando col collega? Ecco, quelle emozioni lì, quella rabbia, quella delusione, quella frustrazione possibile in litigio con un compagno non c'è. Quindi questa emotività altissima, che poi ciò che ci lega all'altro e che fonda la relazione e il nostro affetto, va gestita. Quindi non va né annullata né deve cercare di non litigare, ma bisogna integrarlo. Integrare il litigio all'interno della coppia.
Integrare il litigio all'interno della coppia. Cioè, cosa vuol dire? Cioè, integrarlo significa considerarlo normale, come prendere il caffè al mattino, cioè integrarlo.
Esatto. Considerarlo normale. E ti dirò di più, Claudia, considerarlo un momento di manutenzione della coppia, nel momento in cui l'altro non è d'accordo, nel momento in cui l'altro porta a se stesso, io come parte della coppia lo integro e lo accolgo e divento un'evoluzione. Nel momento in cui non riesco, e quindi comunque non riesco a stare nel disagio, non riesco a stare nel contrasto, non riesco appunto a litigare, non riesco a dare quel gusto e quella creatività alla vita di coppia che è proprio evolutiva.
Ok, addirittura c'è il gusto, dà il gusto il litigio, pensate un po', radioascoltatori. Allora, ne parlavo con delle persone quando racconto di questa esperienza che sto facendo con voi, devo dire che molte persone mi dicono: io sto malissimo quando litigo, non vedo l'ora di fare pace, allora litigo il meno possibile perché è proprio un grandissimo dolore. Che cosa si può dire a chi vive questa esperienza in modo così emotivo, così forte?
Sì, questa emozione forte, questa emotività forte, Claudia, arriva da lontano. Arriva da lontano nel senso che nell'infanzia ci hanno sempre insegnato che la brava bambina è colei che non litiga, la brava bambina è colei che non porta disturbo, che non porta fastidio, che in qualche modo non si ribella. E quindi diciamo che nello stare al suo posto non porta appunto le contrarietà. Il tirar fuori le contrarietà, soprattutto quando parliamo di rapporti che ci interessano molto, come può essere appunto il partner, ma pensiamo anche come può essere una madre, un padre, una sorella, un'amica molto vicina. In queste relazioni qui, ovviamente, essendoci tante emotività, portare un litigio ci sembra che possa minare alla nostra relazione, al nostro rapporto, quindi preferiamo evitarli per evitare anche questa sofferenza. Quello che però è importante dire, ed è importante anche palesare soprattutto questa sera, è che chi soffre molto all'interno dei litigi, chi non riesce a ponderare il litigio in una relazione, è perché fa un errore che io chiamerei basilare zero. Posso raccontartelo, Claudia?
Certo.
È il confondere il problema e il conflitto con la persona. Mi spiego, mio marito si comporta male o non sta un passo, piuttosto che abbiamo un accordo e lui non riesce a portarlo avanti, si dimentica un impegno, qualcosa che mi fa molto arrabbiare, e io inizio a pensare che il problema non sia il fatto che, ipotesi, ha fatto tardi al lavoro e si è dimenticato di fare questa visita, di assumersi questo impegno, ma penso che sia lui la persona sbagliata e che quindi vada gestita la persona, la relazione con la persona e non il problema. Questo è proprio il basilare zero, che noi anche quando incontriamo le coppie in consulenza proponiamo proprio in partenza. Quindi bene, parliamo di un litigio, parliamo di un conflitto, portiamo gli esempi, ma attenzione, parliamo del problema, non della persona. Quindi dire stai sbagliando piuttosto che hai sbagliato è diverso da dire sei sbagliato.
Va bene, dottoressa, 19:12 minuti, diamo un po' di spazio alla pubblicità.
Sì,
purtroppo sì. Questo allora, anche se l'argomento è interessantissimo, poi comunque adesso lo riprendiamo, perché mi sembra cruciale quello che lei ha appena detto. Quando noi siamo in conflitto con il nostro partner, dobbiamo parlare del problema e non dobbiamo mettere in discussione il nostro compagno, perché il nostro compagno può avere, come dire, dei comportamenti che ci deludono, ma non è lui che ci delude. Posso riassumerlo così o ho banalizzato troppo?
No, non hai banalizzato per niente, anzi proprio quel discorso del hai sbagliato piuttosto che hai dimenticato è diverso dal sei sbagliato, quello che hai detto adesso tu.
Va bene, se anche voi volete raccontarci come vivete i vostri conflitti con il vostro compagno o con la vostra compagna, siete i benvenuti. I numeri per raggiungerci sono il 348-514-0444 oppure ci potete telefonare allo 0461-92-22-22. Con la dottoressa Mendola torniamo tra pochissimo, un po' di pubblicità e una canzone, poi di nuovo insieme.
Litigare fa bene su Radio Dolomiti.
Ricordati di me, questa sera che non hai da fare, e tutta la città è allagata da questo temporale, e non c'è sesso e non c'è amore, né tenerezza nel tuo cuore. Capita anche a te pensare che al di là del mare vive una città dove gli uomini sanno già volare. E non c'è sesso senza amore. Nessun inganno, nessun dolore. E vola l'anima leggera. Sarà quel che sarà. Questa vita è solo un'autostrada che mi porterà alla fine di questa giornata. E sono niente senza amore. Sei tu il rimpianto e il mio dolore. Che come il tempo mi consuma. Lo sai o non lo sai, che per me sei sempre tu da sola. Chiama quando vuoi, basta un gesto, forse una parola. Che non c'è sesso senza amore. È dura legge nel mio cuore. Che sono un'anima ribelle. Ricordati di me, della mia pelle. Ricordati.
Oh, Antonello Venditti, ricordati di me. Abbiamo, come dire, siamo partiti con un autore che di canzoni d'amore ne ha scritte davvero tante, però a volte le canzoni d'amore, come diceva anche lei, dottoressa Mendola, un po' ci confondono, ci fanno pensare che l'amore è vero, quello dove l'altro ci ama sul serio, no? È fatto sempre di grande armonia e di grande sintonia, invece voi ci insegnate che i conflitti sono una grande opportunità.
Esattamente.
Allora, dottoressa, lei prima ci ha dato un input molto interessante. Quando litighiamo con il nostro partner dobbiamo stare attenti a non cadere in questo tranello dove, quando ci delude o fa qualcosa che ci delude, spostiamo la colpa a lui invece che restare sul problema, sulla situazione. Ecco, sì. perché cadiamo in questa trappola? Perché accusiamo l'altro anziché, come dire, rimanere sul problema, su quello che è successo? Non ti sei dimenticato di fare la spesa, no?
Sì. È meno faticoso, Claudia, è meno faticoso e meno impegnativo. Nel senso che spostare paradossalmente il problema sulla persona ci carica meno di responsabilità. Io ho una responsabilità nel come gli ho chiesto, quando gliel'ho chiesto, in che momento gliel'ho chiesto, la richiesta è stata chiara, il fare la spesa al mio compagno. E quindi il dire, gliel'ho chiesto in modo che lui davvero l'abbia colta, ha compreso l'importanza, era sul pezzo, era impegnato, mi stava realmente ascoltando. Diciamo che il peso della mia responsabilità sta proprio nel come ho richiesto all'altro questa cosa. Paradossalmente dire sei tu quello sbagliato e quindi togliere questo pezzo di fatica è più semplice, soprattutto in una coppia.
Ho capito. Quindi, insomma, siamo un po' immaturi quando facciamo così. Quando uno dei due accusa l'altro di non aver soddisfatto una nostra richiesta, è proprio, come dire, una deresponsabilizzazione e anche un'immaturità, no? Una mancata disponibilità ad affrontare il conflitto in modo costruttivo, oserei dire, no?
Nessuno ce l'ha mai insegnato, Claudia, io direi proprio questo, nel senso che non siamo abituati a ponderare il litigio all'interno delle relazioni, però se ci pensiamo funziona così anche proprio per i bambini, per gli adolescenti, i bambini che imparano a litigare sono poi dei bambini che stanno lontano dal bullismo. I bulli sono proprio i bambini e i ragazzi che non hanno capacità di stare nel confronto, nella divergenza. Pensate anche in famiglia. In famiglia l'esempio che possiamo portare dicendo ai bambini: mamma e papà si stanno prendendo un tempo per litigare, mamma e papà si stanno prendendo un tempo per confrontarsi, senza urlare, senza ovviamente alzare le mani, senza uscire dai toni. Possiamo arrabbiarsi, certo, ma possiamo imparare a stare in un linguaggio conflittuale, quindi in un qualcosa che ci fa stare sul confronto ma viene integrato nella coppia. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che per una vita di coppia felice, per una vita di coppia serena, è impossibile pensare che i litigi non ci siano. Quindi quell'armonia della quale parlavi tu prima va costruita con una manutenzione conflittuale all'interno della coppia.
Senta, io so che ci sono tante coppie che non litigano mai, no? Sì. Perché, come dire, c'è qualcuno che sopporta, magari in silenzio, qualcuno che domina un po' di più, oppure ci sono quelle situazioni in cui uno dei due esplode, cioè il litigio diventa talmente, con toni talmente accesi e talmente violenti, che si preferisce evitare, perché anche quel tipo di litigio non è costruttivo. Se si rimane solo nell'offesa reciproca, senza restare sul problema, ma solo su chi ha la colpa,
certo.
cosa si può fare quando si ha a che fare con qualcuno che è così facilmente, come dire, infiammabile?
Certo. Allora, prima di tutto si contiene e si fa d'affetto, quindi nel momento in cui una persona esplode, una persona non riesce a gestire l'emotività, quindi ci sono le urla, piuttosto che ci sono, un classico, le porte che sbattono, telefoni lanciati, ok? Nel momento in cui succede questo, lui si contiene dicendo: bene, allora, vedo che sei molto arrabbiato, non è il momento per parlarne, quando riuscirai ad essere più tranquillo, più sereno, ne riparliamo, ma è comunque una questione per me importante. Dobbiamo imparare a ponderare questa emotività, considerando che quando la persona non ci interessa, quindi quando l'altro non ci interessa, non ci arrabbiamo. Questo è tutta
no, non ho capito, bisogno che mi ripeta questo.
Quando l'altro non ci interessa, quindi quando l'altra persona con la quale fai una relazione, sì, insomma, non ci interessa granché, l'emotività non c'è. Non ci arrabbiamo se la relazione con l'altro non ci interessa. Pensa, non so, al collega che appunto ti porta un problema lavorativo del quale sinceramente ti interessa poco e nel quale non sei coinvolta. Va bene, sì, ok, magari non sei proprio totalmente d'accordo, però ti senti, ti dice: facciamo un po' spallucce e andiamo avanti così.
Certo.
Mentre con l'altro, soprattutto quando è una relazione di coppia, quando è una relazione calda, è giusto arrabbiarsi, è giusto far sì che l'altro possa vedere il nostro interesse anche attraverso l'emotività, ma poi è necessario controllarla, gestirla, anzi, è meglio utilizzare come parola. Proprio perché l'altro ci interessa, quindi l'emotività deve essere un campanello di, così, che suona per l'altro, per dire: bene, si sta arrabbiando, vuol dire che io, la nostra relazione, gli interessa. Ma l'emotività non deve essere utilizzata per far male. Quindi un'emotività utilizzata per star male, intendo, non so, appunto, il piatto che vola, piuttosto che
offendersi,
l'urlo, l'offesa, l'insulto. Ecco, questo non fa parte del litigare bene. Però l'altro può sempre riposizionarsi. E poi, Claudio, devo dirti una cosa: litigare bene è davvero contagioso. È davvero contagioso.
Litigare bene è contagioso. Ci spieghi questo?
Nel momento in cui lo impari, nel momento in cui riesci davvero a scindere la persona dal problema e a stare su ciò che porta il reale conflitto, quindi evitando di giudicare, evitando di alzare i toni, evitando comunque proprio di fare le mosse che minano la relazione situazione, ma facendo sì che ci sia uno spazio per litigare, l'altro si riposiziona. È davvero contagioso.
Ho capito.
È davvero contagioso.
Quindi nella coppia è sufficiente che sia abile uno. Quindi dire, trovare la scusa, no, ma l'altro non si può litigare perché guai, è una scusa. Se una persona...
Claudia, no? devo dirti una cosa. È la scusa dei nostri corsisti che se sono alla radio ti dicono: bene, io faccio il corso annuale so stare nel conflitto, ma il mio compagno non sa stare bene. Avete pane per i vostri denti, siate fiduciosi che riposizionandovi voi e considerando il conflitto all'interno della coppia, all'interno dei litigi, all'interno della relazione, anche l'altro lo potrà fare.
Ho capito. Va bene, non ci sono scuse, non ci sono scuse per imparare a litigare bene. Dobbiamo dare linea alla pubblicità, all'informazione e poi torniamo con lei dove magari così, visto che lei insegna a litigare bene, siamo curiosi di immaginare una sua lezione, magari ce la riesce a dare una panoramica di come sono...
Una sintesi.
Una sintesi, perfetto. Allora, cari amici, un po' di pubblicità e all'informazione e torniamo tra pochissimo.
Litigare fa bene su Radio Dolomiti.
Carmen Consoli che nel 1996 cantava Amore di plastica. Esistono gli amori di plastica, dottoressa?
Esistono. Bellissima voce di Carmen Consoli e soprattutto bella canzone, una bella canzone.
Sì, decisamente. Senta, dottoressa, io devo dire la verità, sono, come dire, quasi emozionata per le cose che racconta, perché davvero ci ha dato una chiave di lettura molto, molto, molto interessante, che non si può non riflettere di fronte a questo punto di vista che lei ci ha messo in luce, per cui bene, insomma, davvero, davvero le sono grata per questi suoi interventi. E allora, è arrivata una domanda, c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che ci chiede: qual è il momento peggiore per litigare? E poi anch'io ho un'altra domanda per lei. Dica.
Bella domanda. Allora, sicuramente c'è il momento peggiore per litigare, ed è quello in cui vediamo l'altro più in crisi e più stanco. Mm. Ecco, il momento in cui esplicitare delle cose, il momento in cui portare un problema all'altro, deve essere scelto. Mm. Quindi sicuramente l'emotività, la rabbia, la delusione, la possibile frustrazione va gestita anche con un filo di obiettività, e quindi il dire: bene, questa cosa ne voglio parlare, questa cosa la voglio gestire, se lo voglio fare devo scegliere un momento che sia il momento più opportuno anche per l'altro. Ecco, il momento peggiore è sicuramente il momento in cui l'altro è più stanco, che per alcuni può essere la mattina, per alcuni può essere la sera, può essere un po' strano per qualcuno. Questo veramente poi va visto tra ogni coppia, però certo, è sicuramente a questa domanda rispondere in questo modo.
E perché allora uno dei due sceglie il momento peggiore per litigare? Perché in realtà non vuole, cioè non vuole litigare bene, vuole affondare, basta.
La persona che ti vuole bene e che quindi ti conosce in relazione con te, conosce anche i tuoi talloni d'Achille, la persona con la quale sei in intimità è la persona che ti veda nudo in tutti i sensi, quindi se vuole litigare con te e ferirti, sa come farlo. E quindi, partendo da questo presupposto, ci diciamo: bene, voglio ferire l'altro, o voglio considerare che comunque c'è un problema del quale voler parlare, c'è qualcosa da affrontare. Questa è la nostra responsabilità nella coppia.
Ecco, è molto interessante, perché, voglio dire, lei ci sta dicendo una cosa molto chiara: non esistono colpevoli, non esistono, come dire, carnefici e vittime nel rapporto di coppia, anche quando ci sono conflittualità molto accese, ma c'è la responsabilità di entrambi. Mi sembra che alla fine dobbiamo davvero... Senta, data la sua esperienza, al telefono prima mi diceva che l'ultimo corso che lei ha fatto, dove insegna appunto a litigare bene, perché questa è anche la notizia incredibile che voglio dire a tutti i nostri radioascoltatori: ci sono dei corsi per litigare bene, questo già questo è meraviglioso. Ma insomma, 70 coppie, lei mi diceva, al suo ultimo corso. Allora, lei ci può sicuramente raccontare quali sono i motivi principali per i quali in coppia si litiga? Ci fa una top ten, no? Non dico una top ten, insomma, 10 motivi no, ma insomma 1, 2, 3, se ce li dice, gliene siamo
grati.
Guarda,
posso dirti i primi due che mi vengono in mente proprio al volo e che ricoprivano quasi la totalità di queste coppie che c'erano in questo seminario dedicato appunto a litigare bene in coppia. E le prime due motivazioni erano sicuramente queste. La prima, quella della famiglia d'origine. E quindi
tuo padre, tuo fratello, tua sorella.
È proprio il classico, sì. È proprio il classico che si introduce, si intromette in una relazione, in una famiglia in essere, in divenire, che si sta creando, che quindi ha bisogno di un linguaggio comunque nuovo e che ha bisogno di instaurare appunto un tipo di relazione che sia in qualche modo pulita. E quindi questo è sicuramente un grosso onere e onore da gestire. E l'altra motivazione molto forte è quella degli impliciti, quindi proprio perché mi ami, sei in relazione con me, ti voglio bene, ti ho scelto, sei il mio compagno, lo sai che funziona così, lo sai che questo mi dà fastidio, lo sai che questo non lo tollero. Ecco, bene, è vero, l'altro si ama, si accoglie così come siamo, però è nella nostra responsabilità fare delle richieste che siano realmente esplicite, che siano
chiare,
le richieste chiare, che l'altro possa accogliere, che siano chiare. Quindi guarda, ti direi questi due coprivano quasi la totalità dei conflitti.
Va bene.
Di queste coppie.
Cara dottoressa, per quel che riguarda la seconda motivazione di conflitti, quindi il fatto che diamo per scontato che l'altro, visto che ci ama, ci dovrebbe anche capire, ci ha dato anche la soluzione, essere chiari. Ma rispetto al motivo principale, diciamo, da un punto di vista statistico, quando la conflittualità è legata alla famiglia d'origine di uno dei due partner, qual è la soluzione?
La soluzione è lasciar sì che la famiglia d'origine venga gestita dalla persona, quindi dalla persona della famiglia stessa, quindi il conflitto che ha l'uomo della coppia con la suocera, un classico che viene sempre fuori, per esempio,
certo.
Ecco, porta alla moglie la conflittualità che riguarda la madre, la compagna, cioè che noi la madre, appunto, quindi sua suocera, ma è poi la figlia che va dalla madre a chiedere di fare dei passi indietro, a chiedere di gestire questa cosa in modo conflittuale, ma nel senso proprio dello stare sulla richiesta che il marito ha posto, che il compagno ha posto. Ecco, qui ancora di più scindere un problema dalla persona è difficile, proprio perché anche spesso anche nelle barzellette, nei proverbi, nelle canzoni, la suocera, i suoceri sono sempre un po' visti, insomma, come delle streghe, delle persone dalle quali stare alla larga, proprio perché c'è questa enorme emotività. Pensate, facciamo questo esempio appunto della compagna che rileva, il compagno gli porta questo conflitto con sua madre, quindi con la suocera, e pensate a questa donna che ha da una parte una madre con la quale deve litigare, dall'altra parte un compagno con il quale sta litigando, e dei conflitti sicuramente suoi che riguardano i suoi due ruoli, da una parte figlia, dall'altra parte compagno.
Certo.
Ecco, tutto questo con gli impliciti ci va a nozze, Claudia, perché questa donna in questo modo si sta dicendo: bene, mia madre che mi conosce da una vita dovrebbe capirmi, invece glielo devo proprio dire. Il mio compagno che mi conosce, che ho scelto, che amo, dovrebbe capirmi, e invece queste cose gliele devo proprio dire. Bene, sì, questa è la sua fatica. Questa è la sua fatica e la sua responsabilità nel litigio. Portare alla luce in modo chiaro ciò che entrambi possono cogliere, quindi quello che entrambi possono fare.
Ma se uno dei due, questa è una cosa anche che è piuttosto diffusa nella mia piccola cerchia, però se addirittura uno decide di non avere niente a che fare con la famiglia d'origine, si può convivere in una situazione così? Perché può essere un grande dolore, no? Voglio bene alla mia mamma e alla mio papà, ai miei fratelli, e voglio bene a te, ma voi due, ma questi due mondi non vogliono comunicare. Si può si può tollerare.
Claudia, siamo proprio il basilare zero. Siamo proprio il basilare zero. Invece che gestire la relazione con la persona, si identifica il problema con la persona. E quindi è quello che anche Franco Fornari, tantissimi pedagogisti, rilevano all'interno dei meccanismi di guerra, all'interno dei meccanismi violenti. Quindi escludo l'altra persona per non doversi impiegare. Escludo l'altra persona perché comunque il conflitto è ingestibile.
Quindi in realtà è un piccolo fallimento, lo possiamo dire?
Assolutamente, sì, è un piccolo fallimento, e soprattutto è una rinuncia. È una rinuncia, perché se noi cambiamo completamente il punto di vista, e quindi se proviamo ad assumere questo punto di vista, Claudia, prova, ti faccio un esercizio con te alla radio.
Aiuto.
Fare questo esercizio. E quindi dire, questo conflitto mi porterà a scoprire delle risorse mie nello stare all'interno delle conflittualità, e mi porterà a scoprire delle risorse dell'altro che me lo faranno apprezzare. Ok, certo, sono arrabbiata, magari penso che appunto la suocera, il suocero, lo zio, il fratello non capisca niente, non possa essere in relazione con noi, che non ce la possa fare. Bene, l'apprendimento è mio, e quindi mi dico: cosa faccio di fronte a persone così? Le escludo, pur sapendo che fanno parte della vita del mio compagno, della mia compagna, oppure provo a integrarle, seppur in modo conflittuale, all'interno della nostra relazione? Io sono sposata, sono in una relazione col compagno, la sua famiglia è una parte che comunque lo riguarda, ma non sono sposata col suocero, non sono sposata con la suocera, non sono in relazione stretta con loro, ce la posso fare, posso non identificare il problema con la persona e quindi far sì che insomma tutto un po' torni. Che poi paradossalmente chi impara a litigare e quindi chi comunque impara a stare in questi conflitti, quindi facciamo gli esempi dei nostri corsi al CPC piuttosto che appunto i seminari che facciamo in giro, o anche solo le consulenze nella quale parliamo con dei gomitoli in mano, parliamo di questi litigi. Chi riesce a farlo non vuol dire che poi non litiga più, vuol dire che a ogni conflitto quali sono le risorse che può mettere in campo. Questo è un apprendimento fantastico.
Beh, direi che poi davvero non si ha più paura delle relazioni e ci si può giocare in modo autentico, si può vivere una relazione in modo autentico. Va bene, grazie cara dottoressa, ci sentiamo martedì prossimo per continuare questo discorso meraviglioso.
Sono qui molto volentieri, è stato un piacere.
Grazie mille, le auguro una buona serata e la buona serata la auguro ai nostri radioascoltatori. Ci sentiamo martedì prossimo, sempre a partire dalle ore 19 con Litigare fa bene. Arrivederci.
Grazie, buona serata.
Buona serata, dottoressa, buona serata.